Ciao, sono Damiano, fondatore di promirales.it, un blog e un canale YouTube dedicato al mondo della fotografia, della stampa e dell'attrezzatura fotografica, in particolare mirrorless. Ti ricordo che puoi seguirmi anche sul canale YouTube promirales, sul blog promirales.it oppure su Facebook pagina e gruppo promirales. Adesso ti lascio all'episodio di oggi, ti auguro buon divertimento e spero di vederti presto anche sugli altri social.
Cari amici, ben arrivati in questa nuova puntata di Consigli agli Acquisti. Saluto subito Roberto. Ciao Roberto.
Ciao Damiano, ciao ragazzi.
Allora, punta tozza e consigli agli acquisti che so che sono convinto che Roberto piacerà parecchio, che riguarda il tema dei monitor per la fotografia e se vogliamo anche per i video, anche se noi parleremo soprattutto di aspetti legati al mondo della fotografia, perché siamo fotografi e non videomaker, ma comunque vi daremo degli input, degli stimoli, insomma delle caratteristiche che sicuramente saranno utili anche per i videomaker. Tema del monitor, Roberto, è un tema importante. Noi nel nostro corso dello scatto alla stampa Fine Art, ma anche nel corso Bianco e Nero Fine Art, parliamo della camera chiara, di come deve essere allestita, quali sono le attrezzature necessarie, indispensabili per un corretto workflow fotografico. Ricordiamo, Roberto, anche ai nostri amici che in descrizione a questi video lasciamo i link a appunto il corso dello scatto alla stampa Fine Art, il corso online e il corso Bianco e Nero Fine Art. Andate sui link, andate a vedere di cosa si tratta, guardatevi i video, se pensate che possa aiutarvi a migliorare le vostre fotografie, noi siamo qui per crescere insieme a voi tramite anche i gruppi Facebook dedicati appunto ai corsisti. Roberto, tema del video, quante volte diciamo che se si fa fotografia digitale e anche oggi diciamo video, un buon monitor è praticamente indispensabile, che dici?
Dico che specialmente per gli iscritti ai nostri corsi questa legge scolpita, l'undicesimo comandamento,
le tavole
sta facendo breccia, ormai tutti i corsisti praticamente si sono resi conto che alle volte si spendono migliaia di euro in attrezzatura, nel senso corpi macchine, obiettivi, cavalletti eccetera eccetera, e ci si dimentica poi di un fattore importantissimo che è l'occhio nel senso il monitor, perché poi noi i nostri file li vediamo con l'occhio tramite il monitor, e quindi il monitor fa parte, anzi penso che sia, non dico il 50%, ma il 30% di valore della nostra catena fotografica, anche perché se no noi vediamo dei colori sballati, lo sapete, sono discorsi ormai che abbiamo fatto più volte. E comunque noto che anche negli altri forum, gruppi, eccetera, sul web, i vari canali, questa idea sta prendendo piede. Il nostro consiglio, come nei corsi, è quello di investire una quota parte del nostro investimento appunto dell'attrezzatura fotografica nel monitor, anche perché il monitor non è che per fortuna si cambia ogni anno o due, come spesso capita con l'attrezzatura fotografica, esatto. Ma è un pezzo che rimane per parecchi anni, quindi si può fare un buon investimento, ne trarrà vantaggio sicuramente tutta la nostra catena produttiva a livello di post-produzione, e poi si ammortizzerà negli anni, cioè se spendiamo 1000 euro per dire, e ogni anno cambiamo il pezzo, ci si rimette parecchio. Se spendiamo 1000 euro spammati per 8-10 anni, cioè la quota che noi investiamo anno per anno è molto
veramente minima. Sì, sono d'accordo Roberto, trovo davvero assurdo che spesso sui forum, non solo, insomma in rete in generale, ci si scanni, no? Su guarda quanto è bello questo file della Sony rispetto a Canon, oppure di Canon rispetto a Nikon, eccetera, eccetera, quando poi non hanno dei monitor fotografici e magari non sono neanche calibrati. Questo è una cosa incredibile, cioè è un paradosso assurdo. Effettivamente avere un monitor fotografico è un requisito essenziale. Ora, a prescindere che poi dopo uno decida di chiudere il cerchio, il processo per noi fotografi, cioè con la stampa fotografica, e a quel punto il monitor è davvero basilare, perché il monitor deve essere adatto, deve essere calibrato e poi bisogna profilare eventualmente alla carta per i supporti laddove i profili non sono disponibili o non si ha voglia insomma di farlo. però oggettivamente trovo incredibile che, ripeto, uno acquisti magari 5.000 euro di fotocamera e non ha un monitor adeguato. E il monitor adeguato, lo vedrete fra poco, vi diremo quali sono i requisiti, diciamo, essenziali che dovrete valutare, non è semplicemente un monitor che ha, ho 37 pollici, iper nitido, non è semplicemente questo, magari bello lucido, guarda come si vede bene, non è questo, è un monitor adatto alla lavorazione dei nostri file o delle nostre clip, eccetera, eccetera, in ambito video. Quindi è un tema estremamente importante, vi consigliamo di prestare attenzione a quello che vi diremo. Nella prima parte del video vi spiegheremo quali sono le caratteristiche, secondo noi, importanti che dovrete valutare, poi vi daremo anche dei modelli al 2021, cioè ad oggi, che secondo noi andrebbero presi in considerazione. Ce ne sono altri, per l'amor del cielo, quindi non prendete per, come dire, sono i migliori, punto. No, sono dei monitor che secondo noi, per la categoria di riferimento, hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo, sono prodotti quindi che comunque noi consiglieremo ai nostri amici. Abbiamo scelto prodotti di fascia, tra virgolette, un pochino più economica, fino ad arrivare un po' alla Rolls Royce dei monitor, perché ognuno di voi magari ha budget diversi e uno dice, guarda, io sono disposto a spendere magari anche 4.000 euro su un monitor perché ho esigenze veramente professionali e perché magari me lo tengo per 10 anni e poi amen. Quando io acquistai questo monitor dell'Eizo, insomma, spesi diversi soldi, ancora funziona perfettamente. Oggi per alcune caratteristiche è obsoleto, anche il tuo, no? Insomma, no, Roberto, sì. Che ha comprato, sicuramente potremmo cambiarlo, fra poco magari lo cambieremo, però è stato un investimento estremamente intelligente, soldi davvero ben spesi, perché il nostro modo, ragazzi, di post produrre è cambiato da così a così, perché lì vedi i colori veramente, cioè calibri il monitor, insomma hai tutta una serie di è un processo corretto che va fatto, che non è opzionale, è praticamente fondamentale. Qualcuno potrà dire, ma Damiano, in realtà se tu lavori con magari con i dati numerici, no, del colore, la riproduzione del colore tramite, insomma, i parametri numerici o il lab o sRGB, quello che vi pare, puoi lo stesso ottenere i colori. Sì, è un discorso questo lungo, tortuoso e complesso, ma non è comunque il processo più corretto. Il processo corretto è avere un monitor adatto alla fotografia, avere un monitor calibrato e poi, se stampate, profilare la carta laddove, ripeto, voleste profilare da voi la carta. Allora, Roberto, bando alle ciance, direi andiamo a vedere quali sono le caratteristiche che un monitor secondo noi dovrebbe avere. E poi vediamo i modelli. Allora, inizi tu con la prima caratteristica.
Inizio io. Allora, non comprate un iMac, ma sto scherzando ovviamente, l'iMac va benissimo, no? Però perché sai, l'iMac, un bello schermone, bei colori forti,
lucido,
cioè magari col videogiochi va benissimo, guardate magari un bel film, 4K, eccetera. Però il monitor, ragazzi, vuole opaco, magari lo sapete, vuole opaco perché ti dà una riflettenza bassa che non va a variare quello che è la nostra sensazione sulla colorimetria, e poi anche quando dovete fare una calibrazione con una sonda, la sonda, poveretta, fa meno fatica nel calibrare il monitor. Si può calibrare comunque anche uno schermo lucido, ma quando lo schermo è opaco avete una visualizzazione più naturale, perché dovete ricordare comunque anche nel posizionamento nella vostra sala, studio, cantina, soffitta dove lavorate, di non andare a far sbattere una luce diretta sul pannello, proprio per evitare i riflessi. Addirittura certi monitor, vedremo più avanti, come accessorio anche le volte di serie danno una palpebra che serve appunto a proteggere il monitor dai riflessi, quindi riflessi zero, quindi monitor opaco.
Sì, sono d'accordo, Roberto, ha detto delle cose correttissime, e poi aggiungo solo una postilla, è anche più riposante per gli occhi, tra l'altro.
Sì,
i riflessi danno fastidio. Parlo io invece della definizione del monitor. La definizione è praticamente i pixel, lato lungo per lato corto, avete il totale, diciamo, dei pixel. Comunque, definizione che, diciamo, ormai conviene andare su un monitor 2K, 4K, vi faremo vedere anche dei monitor 8K, perché purtroppo, io dico purtroppo perché secondo me è anche un po' un'esagerazione, qualcuno dirà per fortuna, ognuno la pensa come gli pare, l'8K diventerà un po' lo standard del futuro, quindi ci toccherà di nuovo cambiare televisori, eccetera, eccetera. Adesso, a parte le battute, ad ogni modo ci sono ottime proposte anche con un monitor Full HD, insomma noi vi consigliamo di partire insomma da un monitor se è possibile 2K, il Full HD va bene lo stesso, diciamo un 2K, 4K è l'ideale, ovviamente se poi fate video e fate girare il 4K diventa insomma requisito indispensabile, per cui questi sono i parametri un po' da tener conto per quanto riguarda la definizione.
Andiamo con le dimensioni?
Esatto.
Lascio una battuta, più grosso è stavolta meglio è, cioè. Ma a parte le analogie, vabbè, lasciamo perdere, nel senso che per lavorare bene, quindi per avere, cioè qui c'è un diciamo un bilancio tra quello che è la risoluzione del monitor e la dimensione, nel senso sì. Se la c'è la risoluzione alta e la dimensione del pannello è ampia, quindi da almeno da un 24 in su,
la risoluzione è bassa, cioè per forza.
Certo, comunque ti permette di avere una realizzazione delle palette degli strumenti, perché quando si apre un software di conversione sapete bene che c'è un sacco di roba, o avete un doppio monitor dove mettete magari le palette sull'altro monitor, ma questo è un altro discorso, cioè suddividete l'area di lavoro, se no più è ampia l'area di lavoro meglio lavorate, e comunque è un discorso che si allaccia anche a quello che ha detto Damiano all'inizio, per riposare gli occhi, affaticate meno gli occhi. Voi pensate, ci sono dei portatili dell'Apple con una risoluzione altissima su un 13 pollici, però se lavorate tutto il giorno su un 13 con una risoluzione altissima, alla sera siete da buttare via, detta brevemente. Quindi almeno da un 24 in su, e vedrete i modelli che presentiamo, rispettano questo standard, diciamo, minimo.
Insomma, valutate voi qual è la dimensione ideale. Invece parliamo di uno spazio colore, questo è molto importante, perché? Perché lo spazio colore, diciamo, rappresenta il GANF, il cosiddetto gamut, rappresenta la quantità di informazioni che il nostro monitor è in grado di riprodurre, informazioni di luminosità e che chiaramente di colore. È molto importante che sia il più ampio possibile. Per cui sapete che esistono due standard, diciamo l'Adobe RGB e l'sRGB. L'Adobe RGB è più ampio, l'sRGB è più piccolino come spazio o colore. Allora, se fate video, diciamo che l'Adobe sostanzialmente vi interessa poco, magari sufficiente l'sRGB, oppure se voi dici guarda io non stampo, semplicemente riproduco, magari faccio video proiezioni, pubblico semplicemente le mie foto sul web eccetera, allora in quel caso l'sRGB può essere più che sufficiente. Se invece vi interessa la stampa, sono tutte cose che Roberto, come sai, gli spieghiamo completamente, spieghiamo tutto quanto riguarda la gestione del colore nel corso dello scatto alla stampa Fine Art, in quel caso l'Adobe RGB è molto importante. Noi vi consigliamo di prendere in considerazione monitor che hanno una copertura, una capacità di riprodurre lo spazio di colore Adobe RGB dal 95% in su, ok? Va detto che ultimamente gran parte dei monitor che vi presenteremo oggi arrivano anche al 99-100%, poi che sia effettivo al 100%, che fosse il 98 non ha importanza, insomma comunque l'importante è che si avvicini al 100%, più è vicino al 100% meglio è, dello spazio, ripeto, Adobe RGB, soprattutto se siete persone che poi desiderano anche stampare le loro fotografie. Roberto, ci dici qualcosa sul Delta?
Allora parliamo del Delta E. Allora il Delta E sarebbe l'accuratezza con cui viene riprodotto il colore rispetto alla percezione dell'occhio umano. Quindi più si avvicina il colore alla percezione che noi abbiamo, più il delta è corretto. Il delta E identifica la differenza, adesso cerco di spiegarlo in maniera molto breve, fra due punti nello spazio colore utilizzato. Nel senso, più i due punti sono vicini, più il delta è basso, più il delta è basso, più la riproduzione è accurata, quindi un valore inferiore al 2 dà una buona accuratezza. Questa viene anche poi diciamo calibrata calibrando il monitor, e anche questo è un fattore, che la calibrazione del monitor è basilare. Certi monitor di alta fascia, ma tutti quelli che noi proponiamo, escono già calibrati di fabbrica, ma noi consigliamo sempre, io e Damiano, una calibrazione ogni tot tempo, perché man mano che il monitor ha dei mesi di vita, degli anni di vita sulle spalle, cambia la capacità di riproduzione dei colori, va a variare, poi in base all'ambiente magari cambiate le luci, cambiate la vostra postazione, quindi per avere un delta e basso deve essere un monitor che ha la capacità di farlo, ma serve anche una accurata calibrazione.
Sì, il delta E è un fattore, un valore che anche viene espresso per quanto riguarda le fotocamere, la capacità insomma di riprodurre il colore in maniera realistica rispetto agli occhi umani. Comunque, vabbè.
Sì, li tiriamo su un vespaio e poi magari esatto, ne parleremo.
Diventa un tema un po' complesso. Comunque, parliamo di un altro fattore importante, Roberto, che è l'angolo di visione. Oggi i monitor più evoluti hanno la tecnologia IPS, adesso non entriamo su che cos'è la tecnologia IPS, sostanzialmente è una tecnologia che è stata sviluppata per permettere di vedere il monitor anche quando non hai un'angolazione perfettamente perpendicolare, quindi hai un angolo.
E ti ricordi, Damiano, quanti anni fa, cioè qui parliamo di, siamo nel 2021, cioè più di 30 anni, perché l'ha fatta negli anni 90 Hitachi, quindi
sì.
Quindi non c'erano ancora gli LCD, per dire.
Sì, ma mi ricordo che i primi monitor ti spostavi appena appena, vedevi veramente da schifo.
Sì, zero.
Quindi è importante, perché ragazzi, non sempre tutti hanno la possibilità di avere i monitor davanti a sé sulla scrivania, magari devono mettere un po' decentrato e quindi comunque l'angolo di visione può essere importante, l'importante è anche la tecnologia IPS. Roberto, ci dici qualcosa sul rapporto di contrasto?
Allora, parliamo di un altro fattore molto importante, il rapporto di contrasto. Il rapporto di contrasto, brevemente, è quel valore che mi indica che contrasto c'è fra il bianco più assoluto e il nero assoluto riprodotto dal nostro monitor. Chiaramente, più è alto e più avremo un'immagine, passatemi il termine, croccante. Quindi avremo poi successivamente un'ampissima gamma dinamica, passaggi tonali fra questi due valori estremi.
E dei neri pieni, Roberto.
E dei neri pieni.
Difficile da riprodurre. Sì.
Alle volte, pensate quando andate per un negozio di elettrodomestici TV. Ci sono TV che hanno un nero profondo e si vantano anche di questo. Comunque questo grazie anche a tecnologie software implementate, esatto, eccetera. E sono neri talmente pieni, talmente profondi che il TV, sembra spento. Ma quindi ancor di più quando vi sviluppate una foto, quando vi fate videomontaggio. Quindi ci deve essere un rapporto di contrasto molto alto e noi li abbiamo definito, mi pare, almeno 1300 a 1. Anche un 1001 può andare bene. Più il valore è alto, comunque, più indica che il monitor riesce ad avere una gamma tonale molto ampia. È anche vero, comunque, ricordate, questa lista della spesa che stiamo facendo non è che il rapporto di contrasto di 10.001 dica questo è 10.001, il monitor va bene, no, cioè dovete tener conto di tutti quei fattori che stiamo elencando, ricordatevi sempre.
Esatto. Ok, allora andiamo a parlare invece delle candele per metro quadro, quindi la luminosità, adesso senza anche qui entrare troppo nello specifico, già da 200 candele a metro quadro in su va benissimo. Tenete conto che poi per il settaggio del monitor, per chi stampa, 200 candele sono anche troppe, ma comunque sono tutte cose che spieghiamo durante il corso. Quindi diciamo 200 candele in su non è un parametro, soprattutto per gli stampatori, estremamente essenziale, insomma, soprattutto per quanto riguarda i monitor moderni. Invece, Roberto, un accenno al discorso video?
Allora, parlando di video, ci sono dei parametri da considerare. C'è un parametro detto HLG, che è la possibilità di visualizzare correttamente sul nostro monitor quando girate con dei profili HLG sulla vostra videocamera o fotocamera. Poi c'è la tabella LUT. La tabella LUT è una tabella di conversione tra monitor e la nostra scheda grafica, che sia integrato o meno, quindi che se avete un portatile o un fisso. C'è anche la LUT 3D, che è ancora più accurato come tabella di conversione, e poi c'è una capacità elaborativa di 8, 10, 12 o 14 bit, quindi l'accuratezza con cui tutto il processo viene poi elaborato dalla scheda grafica del nostro computer.
Sì, aggiungo solo una cosa, Roberto, che il discorso della LUT e del anche 10 bit, eccetera, è particolarmente importante per quei videomaker che fanno post-produzione anche sul colore, correzione colore, magari perché girano in RAW oppure con un profilo log, e in quel caso diventano importanti. Vabbè, comunque, ma i videomaker sicuramente queste cose le sapranno. Per quanto riguarda invece il discorso dei prezzi, allora, esistono monitor fotografici e adatti alla foto e video anche a prezzi inferiori ai 500 euro che noi abbiamo marcato. Perché abbiamo detto almeno 500 euro? Perché sinceramente, ragazzi, intanto sotto a questo prezzo è difficile trovare dei monitor con una definizione adeguata, e spesso vengono utilizzati pannelli non, insomma, di primo livello, perché poi le definizioni, cioè i parametri sono importanti, ma poi chiaramente conta anche l'hardware, no? Cioè il materiale vero con cui è stato fatto il monitor. E chiaramente, vabbè, dice, come mai monitor che hanno paradossalmente caratteristiche magari appena inferiori come specifiche rispetto a monitor più economico costa di più? Perché magari vengono utilizzati pannelli, materiali di pregio, di maggior pregio, insomma, ecco, questo è un po' il discorso. Quindi il nostro discorso è 500 euro, anche perché, come diceva Roberto prima, il monitor è una cosa che si tiene per anni, quindi, insomma, è inutile che andate a risparmiare troppo su un accessorio così importante. Allora, Roberto, direi di partire con il primo consiglio all'acquisto. Ci dici qualcosa tu?
Allora, il primo consiglio all'acquisto che vi diamo è un monitor che ha dalla sua un ottimo, eccellente rapporto qualità-prezzo. Poi vi lasceremo i link nella descrizione, nella parte testuale dell'articolo stesso. È un Dell Ultra Sharp 27 pollici con Premier Color, quindi dalla sua una dimensione più che adeguata, e va bene a Damiano, un 27, Damiano è contento a posto. Ha una risoluzione alta, perché in 2560x1440, quindi è un'ottima risoluzione. Copre lo spazio colore al 100% Adobe RGB, quindi va oltre a quelle che sono le nostre soglie minime di accettazione. Ha un contrasto non altissimo, però come vi dicevo prima, anche un 1001 va più che bene. Ha un pannello IPS con angolo di visualizzazione di 178 gradi e costa 600 euro. Quindi sul sito della Dell, quindi ha un rapporto qualità-prezzo sicuramente eccellente, e noi spassionatamente ve lo possiamo consigliare, perché con una spesa non eccessiva, cioè 600 euro, cosa si comprate? Un 35F2, cioè, per dire, fate questo pensiero, no? Poi magari dopo 2 mesi lo vendete. Questo è un pezzo che tenete sulla vostra scrivania per anni ed è un prodotto molto valido, ed Dell comunque lavora molto bene.
Sì, assolutamente. Io invece parlo dell'Asus il ProArt, ecco, la serie qua è importante, la serie ProArt e PA, sono insomma le serie, diciamo, un pochino più premium. Anche questo è un 27 pollici di dimensione, e molto buono anche la risoluzione, insomma siamo a 2560x1440 come definizione, e anche l'Asus ha uno spazio colore del 100%, ma attenzione, sRGB, quindi non Adobe RGB, per cui secondo noi questo monitor è un pochino più adatto per chi fa un po' più video e meno fotografia, oppure per chi dice: guarda, io sostanzialmente stampo davvero molto molto poco, e quando stampo tramite laboratori che magari mi richiedono un profilo sRGB, a quel punto questa può essere una soluzione adatta. Se invece volete proprio puntare alla stampa fine art, insomma, magari è meglio orientarsi su altri prodotti che stiamo vedendo e che vi stiamo consigliando. Comunque è sicuramente un buon monitor, un contrasto elevatissimo, e questo ci fa capire che è un pochino più votato al mondo video che al mondo fotografico. Un angolo di visione 178 gradi, anche questo con tecnologia IPS, e il costo è sostanzialmente come l'altro, circa 700 euro. Ripeto, ragazzi, sono prezzi che noi abbiamo preso, diciamo, ufficiali di listino, poi magari lo trovate a meno, giusto come punto di riferimento. Comunque anche l'Asus fa dei prodotti, soprattutto la serie ProArt, davvero molto molto buoni e devo dire anche esteticamente appaganti, come per chi, insomma, a chi conta l'estetica. Roberto, vai, cominciamo a fare le cose, insomma, sul serio.
Beh, sì, ci alziamo un po' l'asticella, andiamo ad arrivare sui 1000 euro come spesa, no? Parliamo del Bank SV271 4K, quindi la cosa già caratteristica è che questo monitor permette una risoluzione 4K. Questo cosa vuol dire? che vedrete meglio i vostri difetti. No, è una battuta, nel senso, se andate a valutare la nitidezza di qualcosa, di un obiettivo, di un'immagine, sicuramente questa risoluzione molto alta vi permette di apprezzare queste differenze. Un po' il discorso che facevamo all'inizio, no? Di questa lunga chiacchierata. Si comprano obiettivi che costano un bordello di quattrini, magari poi si condividono l'immagine tramite i social, si guardano l'immagine sui nostri smartphone e si pensa di poter apprezzare la differenza di nitidezza fra un'immagine e l'altra. No, ci vuole un monitor di quelli buoni e sicuramente una risoluzione 4K non è tutto, ma aiuta. È un 27, quindi anche stavolta Damiano è contento, è a posto. Copre lo spazio colore 99 Adobe RGB, quindi direi che è eccellente. Ha un contrasto anche qui di 1000 a 1, non elevatissimo ma più che adeguato. Pannello ovviamente IPS, 178 gradi di angolo di visualizzazione e circa 1000 euro. È un pannello che secondo noi ha veramente un eccellente, considerando tutti i fattori, rapporto qualità-prezzo. L'unica cosa che gli manca, ne parleremo più avanti quando parliamo di altri un paio di monitor, è avere una, ma però quel prezzo ci sta, avere una sonda di calibrazione interna, cioè la parte software, come tutti questi monitor in effetti, un software di calibrazione, ma dovete acquistare una sonda esterna che può essere il ragnetto della Spider o il Color Mikuni. Comunque ha tutta la circuiteria già predisposte per poter collegare un calibratore esterno.
Sì, e sono monitor, diciamo, calibrati al momento della fabbrica, alcuni con certificazione anche Pantone, per chi fa soprattutto grafica pubblicitaria. Però serve un accessorio esterno, un aspetto fotometro, se dovete poi anche stampare, quindi profilare la carta, oppure un colorimetro solo per calibrare il monitor. Allora adesso, Roberto, parliamo di un prodotto che magari qualcuno di voi dice, ma strano, cioè Sassone Eizo della serie Color Graphic, che è la serie che indica, insomma, i prodotti adatti alla stampa, alla grafica, diciamo, pubblicitaria, insomma,
cose che è tipo. Un po' tipo quello che è sulla scrivania, tu mi pare, no?
Esatto, sì, esatto.
Allora, però è di quella serie, giusto?
Esatto, sì. 24 pollici, quindi un pochino più piccolo, ma secondo me è più che sufficiente come dimensione. Cioè, io non sono un fan dei monitor estremamente larghi, perché poi, ragazzi, non è che è una TV che tu lo vedi a distanza, cioè lo devi vedere a una distanza abbastanza limitata, e quindi poi si fa anche fatica, no, avere una visione d'insieme. La definizione è una definizione non elevatissima, perché parliamo di 1920x1200, in sostanza il classico famoso Full HD. Qualcuno dice, ma non è un pochino poco? Ragazzi, dipende sempre cosa ci volete fare. Se fate video, sicuramente non è un'opzione adatta a voi, cioè se siete prevalentemente videomaker e poi ogni tanto fate fotografia e stampa soprattutto. Se invece stampate, quindi siete orientati alla stampa fine art, sinceramente va più che bene. Copre il 99% di Adobe RGB e ha un contrasto molto buono, 1500 a 1, con una luminosità notevolissima, 400 candela a metro quadro, angolo di visione 178 gradi e, interessante, software integrato per la calibrazione, compreso sonda integrata, quindi praticamente si, diciamo che si autocalibra, voi date il via, insomma, alla calibrazione, scende un sondino dal monitor e si calibra. Questa è veramente una figata fotonica, e costa 1400 euro. Qualcuno dice, ma insomma le specifiche sembrano molto più basse rispetto agli altri, il prezzo più alto. Ok, potete pagare un pochino la marca, perché Eizo è il punto di riferimento, però ragazzi, vi garantiamo che i monitor Eizo onestamente sono uno standard davvero davvero molto elevato, continuano a essere un po' il punto di riferimento per quanto ci riguarda. Per noi il CG 2420, cioè 2420, è un ottimo prodotto che vi consigliamo, ripeto, ma non per chi fa video.
Andiamo nel paradiso.
Andiamo nel paradiso.
Allora, sì. Qui stiamo sparando grosso. Chiaramente sono monitor che consigliamo, vabbè, all'amatore che ha abbastanza quattrini in tasca si può permettere questi sfizi.
O al professionista, però, ovviamente.
O al professionista che non può scendere a compromessi. Già con il CG 2420 siamo a livelli veramente molto molto alti, qui però spariamo veramente forte. Allora, ne presentiamo un paio. Il primo è il Dell Ultra Sharp 321 8K, quindi vuol dire che c'è già una risoluzione di 8K, che è una cosa veramente spaventosa.
Sì, faccio notare, Roberto, che considerando circa 32 pollici diagonali, sono 280 pixel per pollice, quindi veramente sì, tanta roba.
Tantissima roba. Appunto, ha una dimensione di 31 pollici e mezzo, quindi veramente è bello grande, impegnerà bene la vostra scrivania. Ovviamente copre lo spazio colore 100% Adobe RGB, al delta è chiaramente inferiore a 2, esce dalla fabbrica super calibrato, non ha la sonda di calibrazione ma ha una circuiteria, un software interno in dotazione ovviamente per calibrarlo. La stessa Dell consiglia, mi pare, il Color Mikuni come sonda esterna, no? E volendo lo potete acquistare intanto che acquistate il monitor, chi lo sa, magari vi fanno uno sconticino su questa bellezza di 3.900 euro, che non sono pochi. Ha un contrasto che è ideale, un 1301, e un angolo di visualizzazione classico, essendo un pannello IPS di 178 gradi. Qui andiamo su monitor veramente di altissima qualità.
Però
sarebbe bello poter, ma non esiste, provarli, cioè come si va, scusa, nei negozi di elettrodomestici, mi riallacci, in cui voi valutate un TV rispetto a un altro e vedete, valutate con i vostri occhi, la vostra esperienza, la differenza. A noi piacerebbe tanto che ci fossero, però è utopia, negozi di fotografia e di accessori talmente forniti che vi dessero la possibilità di toccare con mano le differenze di resa tra un monitor e l'altro, e sono convinto che vedendoli non starete tanto poi a lesinare sulla cifra d'acquisto. Sono convinto.
Sì, dicevo, Roberto, che d'altro canto noi l'abbiamo messo perché oggettivamente oggi prendi la 1 della Sony o la R5 di Canon, che chiaramente girano anche in 8K, volete la 1, volete l'R5, avete voluto comprarvi e adesso vi beccate il monitor da 4.000 euro, perché oggettivamente che senso ha avere una risoluzione, una definizione, scusate, di questo tipo, quando poi chiaramente il monitor non è in grado di riprodurlo. Per cui vedete come tutto ci va dietro, poi ci vuole il computer che non spacca di più, cioè viaggia praticamente da solo, la mattina ti viene a svegliare camminando, perché e quindi in sostanza capite il discorso, che a volte non è solo comprare l'R5, mi sono permesso l'R5, poi ci comprare il computer potentissimo, sistemi di archiviazione, monitor della Madonna, ci devi comprare ottiche pazzesche, quindi in sostanza vendete la vostra auto per avere l'R5 e quindi però le foto si fanno passeggiando, quindi alla fine vedete che tutto ha un suo ecosistema.
Sto
scherzando, però è interessante. Mi sembra, Roberto, l'unica nota che lo spettrofotometro, il colorimetro, non mi ricordo quale dei due, sia degli One, mi sembra come opzionale per il Dell. Comunque vi lasciamo il link in descrizione, poi ve lo andate a spulciare per bene voi. Io finisco con la Rolls Royce dei monitor, è un Eizo, sempre color grafica 319X in 4K, un umile 4K, non è un 8K, ma è un monitor veramente spaziale, a nostro giudizio. Comunque 31 pollici, cioè diciamo 32 pollici insomma di diagonale, 4K dicevamo, 149 pixel per pollice, ovviamente non raggiunge la risoluzione del monitor che avete visto prima, che è più votato a nostro giudizio a chi fa video, questo è molto più adatto a chi fa fotografia e volendo anche video per quanto riguarda chi gira in 4K, 99% dello spazio Adobe RGB, contrasto 1501, 178 gradi, ovviamente con GPS neanche dirlo, e poi 4200 euro di pioppite, di polpettine da spendere per comprare questo monitor. Però è veramente il non plus ultra, è un monitor pazzesco, di qualità elevatissima, che ripeto, a chi fa di mestiere questo e dice ok, io faccio un investimento, magari me lo scarico dalle tasse e quindi ce l'ho per diversi anni, insomma è un acquisto a nostro giudizio che può assolutamente valere la pena. Allora, Roberta, adesso direi di dare ai nostri amici la nostra best choice, diciamo la nostra scelta migliore che consigliamo. Rullo di tamburi, siete pronti? Siete pronti? Allora, cominciate a andare su Amazon o dove vi pare per comprare il monitor. Secondo noi il miglior prodotto come rapporto qualità-prezzo è il Bank SV271 4K, quello da 1000 euro, quindi vedete una cifra significativa, per l'amor del cielo, per molti di noi, ma comunque non è neanche
pazzesca.
No, non è neanche pazzesca, è veramente un ottimo monitor, esce calibrato, il certificato Pantone, insomma è un monitor davvero fantastico in ambito soprattutto fotografico. Noi parliamo 27 pollici, ideale come dimensione, 4K, copertura Adobe RGB, insomma tutte le caratteristiche che abbiamo detto, è un monitor veramente valido.
Non gli manca niente, dai.
Sostanzialmente non gli manca nulla, diciamo che gli mancherebbe la sonda di autocalibrazione come l'Eizo, che è la nostra seconda, diciamo, scelta, insomma quella da 1004, però oggettivamente è un prodotto veramente veramente valido. Oggi una sonda di calibrazione, cioè insomma prendi uno Spider, un Color Monk, eccetera eccetera, non è che costano chissà cifre iperboliche, per cui è veramente un ottimo prodotto ed è quello che insomma ci sentiamo un pochino più di consigliare. Però tutti i prodotti che abbiamo indicato sono prodotti assolutamente validi. Ognuno di voi si tarerà per la fascia di prezzo che insomma che riesce a raggiungere. Ovviamente, ragazzi, queste sono, ripeto, alcune soluzioni, ma non è che sono le soluzioni in senso assoluto. Noi vi abbiamo detto cosa sceglieremo noi se dovessimo acquistare oggi dei monitor. I requisiti ve li abbiamo detti, valutate ovviamente voi con questa lista, diciamo, di requisiti, andate a fare un po' di ricerche sui vari produttori, quelli vi abbiamo detto, Dell, Asus, l'Eizo, sono insomma, diciamo, in genere la Bank e così via, sono i produttori un pochino più famosi e migliori per quanto riguarda il mondo della fotografia e del video. Allora, queste sono le nostre opinioni. Fateci sapere se avete acquistato uno di questi monitor, cosa, come vi trovate, cosa ne pensate. Se volete dare dei consigli, date dei consigli, scrivete tutto nei commenti, perché noi diamo l'input, poi ovviamente ci aspettiamo che anche voi facciate la vostra parte. Fateci sapere se vi è piaciuto questo video, mettete un like, condividetelo e soprattutto, ragazzi, iscrivetevi al canale. A voi costa praticamente nulla, rimanete aggiornati, vi riceverete informazioni, facciamo veramente tanti video, a noi ci aiutate tanto a crescere e avere chiaramente relazioni sempre più costruttive e utili per voi con i vari fornitori, distributori, importatori a livello mondiale. Detto questo, vi ringraziamo. Roberto, ti saluto, salutiamo i nostri
Ciao,
amici
Damiano.
E ci ragazzi. Vediamo alla prossima puntata di Consigli e Acquisti. Ciao ciao.
Mi auguro che questo episodio ti sia piaciuto. Ti ricordo che se vuoi puoi seguirmi anche sul blog promirrorless.it e su YouTube e Facebook Promirrorless. Ti ricordo anche il mio corso online dallo scatto alla stampa fine art, che puoi scoprire visitando il blog promirrorless.it alla pagina corsi. Ti ringrazio, ti auguro buona giornata e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!